Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Vogliamo tutto, di Nanni Balestrini. Primo capitolo, il Sud. Nel Sud erano già 10-15 anni che era cominciato. L'intervento cassa, le nuove industrie, la campagna che deve essere industrializzata. E nei comizi che si sentivano allora si diceva che per il progresso nel Mezzogiorno bisognava lavorare. Per una nuova dignità umana bisognava produrre, che ci voleva un nuovo Sud, lo sviluppo, pane per tutti, lavoro per tutti, eccetera. Lo diceva l'ADC, lo diceva il PC, lo dicevano tutti. Che poi quello è stato invece il via all'emigrazione, il segnale che tutti dovevano partire su per le fabbriche del Nord, perché nel nord Italia e nell'Europa le fabbriche erano pronte adesso per ricevere tutta quella massa di gente, gli servivano tutti adesso per le catene di montaggio alla Fiat e alla Volkswagen. E era proprio quell'operaio lì che gli serviva, un operaio che poteva fare ugualmente tutti i lavori sulla catena come giù nel sud, indifferentemente faceva il bracciante o faceva le strade e che quando era necessario poteva tranquillamente fare il disoccupato. Mentre prima era tutto il contrario. Prima i braccianti dovevano restarsene contadini, si doveva tenerli tutti legati alla terra. I lavoratori del sud dovevano essere tenuti tutti legati al sud, che se se ne fossero andati tutti a lavorare su al nord e in Europa, allora prima di 15 anni fa ci sarebbe stato un grosso casino lassù, perché non erano ancora preparati con le fabbriche e con tutto quanto lassù. Io queste cose qua che erano successe non le sapevo allora, me le sono imparate poi nelle discussioni coi compagni, che l'avevo piantata lì per sempre col lavoro, dopo il casino che avevo piantato quel giorno lì a Mirafiori. Ma allora nel sud la parola d'ordine del PC era «la terra a chi lavora», ma che cosa gliene poteva fregare ai braccianti della terra, della proprietà della terra? Quello che gli fregava a loro erano i soldi che non avevano sicurezza di poterseli avere garantiti sempre per tutti i mesi dell'anno. Per cui è finito il PC nel sud a cambiare la sua politica rispetto al tempo dell'occupazione delle terre. Si è ritirato nelle città amministrative dove non gli resta che correre dietro alle insoddisfazioni di artigiani e impiegati. Mentre intanto scoppiano le grandi lotte a battipaglia, a Reggio, che per il PC sono sottoproletari di merda. E oltretutto non è che fosse mai stato povero il sud in generale. Lì si guadagnavano un sacco di soldi da sempre i padroni dell'agricoltura. Così aveva continuato ad essere dopo la cassa del Mezzogiorno. Solo che i terrieri erano quelli che guadagnavano, mentre quelli che tenevano meno di 5 ettari di terra, di lì se ne dovevano sparire. Facciamo poi anche l'esempio dei padroni delle terre fertili alla periferia di Salerno, nella piana del Sele. In questa piana c'erano i pomarolari, gente che stagionalmente pianta i pomodori e ci lavora tutta la famiglia. Man mano che si guadagnano i soldi, i proprietari hanno trasformato tutto questo lavoro in un'industria. Così adesso producono tutto questo direttamente dal campo al barattolo di conserva e i braccianti diventano operai e con le macchine c'è meno gente che lavora ma che produce di più e gli altri di lì se ne devono sparire. Quei proprietari ricchi che la cassa li aveva espropriati delle terre si erano presi centinaia di milioni in contanti. Anche loro avevano interesse che ci facessero le industrie e poi con quei milioni costruivano appartamenti in città, migliaia di appartamenti. E quelli che venivano a lavorare nei cantieri non erano di Salerno, la maggior parte venivano da fuori, gente dell'interno, dei paesi di montagna, dell'Appennino. Tutta gente che c'aveva la casa, il porco, le galline, la vigna, le olive, l'olio, ma che lì non ce la facevano a campare. Allora si sono venduti sta roba, si sono comprati l'appartamento in città e si sono messi lì a lavorare in fabbrica. E così in città i disoccupati sono rimasti, anzi, più di prima. Ma era specialmente su al nord che dovevano andarsene, la gente dell'interno e dei paesi dell'Appennino. Lì la cassa non interviene perché di lì se ne devono sparire. Andare al nord a fare lo sviluppo, che a loro su gli serviva il nostro sottosviluppo per farlo. Chi ha fatto lo sviluppo del nord e tutto lo sviluppo dell'Italia o dell'Europa? Noi lo abbiamo fatto, noi, i braccianti del sud. Come fossero una cosa diversa gli operai del nord e i braccianti del sud. Altro che sottoproletariato, perché siamo noi che siamo gli operai del nord. Perché cos'è Torino se non una città del sud? Chi ci lavora? Come Salerno, come Reggio, come Battipaglia. Dove poi infine capita il Corso Traiano, come capita Battipaglia quando si accorge che non ne può più la gente. Con tutte queste storie del lavoro su e giù, che c'è o non c'è, o è sempre una fregatura, allora si comincia a capire che l'unica è bruciare tutto, come a Battipaglia, eccetera. Come succederà dappertutto tra un po', quando saremo pronti. Poi cambieremo tutto qua, finalmente. Li manderemo a fanculo, tutti quanti loro e il loro lavoro di merda. A Salerno venivano da Nocera, da Cava da San Cipriano, Piacentino, da Giffoni, da Monte Corvino gli edili. Da tutti questi paesi qua venivano gli edili, al mattino, con le lambrette, coi motorini. C'era molto lavoro nella costruzione delle fabbriche, camionisti per portare il cemento, la pietra, il ferro, per fare la strada e tutta sta roba qua. Un boom dell'edilizia a Salerno negli anni 50. Tutti si compravano la lambretta e il motorino. Cominciava a vedere la prima macchina di massa, la 600, che ce l'aveva l'operaio anche. E tutti si compravano il televisore. Sbucavano fuori antenne della televisione da tutte le parti. Cominciò a circolare forte la moneta. E c'era sempre più roba nei negozi di abbigliamento, di alimentari, eccetera. E se ne aprivano sempre di nuovi. Tutti guadagnavano e spendevano di più a Salerno, ma in genere non erano il proletariato, i disoccupati salernitani. Erano quelli della cintura, di paesi intorno. I soldi arrivavano in quei paesi, però non restavano in quei paesi, naturalmente. La gente si rompeva le scatole di venire tutti i giorni col motorino, con la lambretta, con la 600 da Monte Corvino a Salerno per lavorare e tornarsene poi via la sera. Allora si cercò l'appartamento in città. Infatti tutte queste case nuove che sono state costruite a Salerno sono abitate da gente che prima veniva da fuori. Molti lavoravano nei cantieri delle case che poi abitavano. Dopo un po' andavano in questi appartamenti in città e pagavano l'affitto o addirittura lo compravano. Questi qua prima non erano dei proletari come quelli in città, cioè gente che non teneva un cazzo. A modo loro erano anche dei proprietari, avevano la casa, il porco, le galline, la vigna, le olive, l'olio e riuscivano anche a comprarsi l'appartamento in città. Poi si trovavano il posto in fabbrica. Per le assunzioni in fabbrica ci voleva la raccomandazione. Questi campagnoli portavano il prosciutto al deputato, portavano olio, vino e tutta questa roba qua e così andavano a lavorare. Riuscivano a trovare il posto solo in questo modo qua. E poi diventavano proletari, come quelli in città, anche se in verità lo erano sempre stati. Anch'io riuscii a trovare il posto perché c'avevo uno zio, che adesso è pensionato statale, era nella finanza, che c'aveva un cugino nell'ufficio di collegamento. Mi portò nell'ufficio di collegamento, disse al cugino: «Questo è un mio nipote, tu lo devi aiutare, lo devi mandare a lavorare». Quello mi fece la carta, mi mandò all'Ideal Standard. Feci il colloquio, passai la visita all'INAM. Poi ritornai lì per l'esame psicotecnico. L'esame psicotecnico si passava insieme agli impiegati, solamente avevamo un tempo diverso. Cioè, loro dovevano farlo in un minuto e noi in 3 minuti. Poi dissero che ci mandavano a fare un corso. Quelli che avevano fatto l'esame psicotecnico migliore andavano a farlo a Brescia. Noi chiedemmo per quale motivo andavamo a fare questo corso. Dissero che questo corso ce lo pagava la Cassa del Mezzogiorno e serviva a preparare dei tecnici meridionali per le industrie meridionali. Io, quando sentii parlare del corso, pensai che fosse tutto un fatto tecnico. Tutto il periodo che ero rimasto disoccupato dopo le scuole professionali, mi ero fatto un sacco di corsi, aggiustatore meccanico, tornitore, eccetera. Facevo corsi per imparare tutte queste cose, che poi non si imparavano un cazzo, non servivano proprio a niente, serviva solo all'ufficio di collocamento per tenere una scuola. Non so per quali motivi politici che c'erano dietro a tutte queste scuole. Comunque, sentendo dire corso, pensavo che andavamo lì a sentire delle cose che ce le spiegavano. Per partire per Brescia ci dettero il biglietto gratis, ci dettero il cestino da viaggio. Alla stazione di Brescia ci aspettava un assistente sociale leader standard. Ci presero dei tassì, ci chiamarono per nome che eravamo una ventina. 10 da una parte, 5 da un'altra, 7 da un'altra. Ci avevano trovato anche la pensione dove dormire. «Queste sono le pensioni che vi abbiamo trovato», dissero. «Poi, se non vi piacciono, cambiate voi dopo». E il giorno dopo ci presentammo in fabbrica, Leader Standard. E questi qua ci dissero che eravamo dei ragazzi simpatici, robusti, eccetera. E chiesero se volevamo fare delle gite in Francia, a Torino, a Milano. L'azienda faceva delle gite settimanali o mensili. Ma a noi non ce ne fregava niente di queste gite. E dicemmo, sì, vabbè. Ci dettero la tuta, una tuta bianca col marchio sopra IS. Ci portarono nella fabbrica che c'erano tra i 30 e i 40 gradi di calore. Era piena di umido perché lì c'è tutta la ceramica che si deve asciugare. L'acqua evaporava e tutto è umidissimo. Noi ci sentimmo proprio di soffocare. Eravamo più scuri noi di pelle degli operai del Leader Standard di Brescia, perché lì ogni sera si devono fare la doccia, stanno sempre al caldo, nel vapore umido, e sempre più la pelle ti diventa bianca. Poi fuori non è che sia tanto sole a Brescia, per cui noi che venivamo dal sud e era fine estate, noi eravamo neri, e a quelli li spaventava un po' il fatto. Comunque ci spiegano, ci fanno vedere il cesso, il bidet, il lavabo, la colonnina del lavabo, la vasca, ce li sezionano, ci spiegano di quanti centimetri devono essere, quanti minuti deve stare nella forma il lavabo, quanti minuti devono stare nella forma tutti i vari cosi, ci spiegano la forma come è fatta e le altre cose e poi ci cominciano a fare vedere come si lavora. Vedevo che lì gli operai bresciani facevano questo lavoro dritto senza pensarci su tanto. Lo facevano zazà e basta, quasi senza farci caso. Allora mi dissi, che cazzo significa questo corso, porco Dio? Qui si tratta di lavorare talmente o si tratta di diventare dei capi? Beh, mi dissi, se si tratta di diventare dei capi, allora bisogna lavorare poco. E imparavo con calma io. I miei compagni mettevano 2 cessi da fare, io ne mettevo uno e andavo avanti a fare così. Dopo 2 o 3 mesi che stavamo lì ci mettemmo anche a fare delle lotte, perché lì facevano sciopero e facevamo sciopero pure noi, istintivamente, appresso a questi bresciani. Ci pagava la Cassa del Mezzogiorno, prendevamo 10.000 lire la settimana di trasferta, più di 40.000 lire al mese. Poi ci davano 60.000 lire al mese e ci avevamo la mensa gratis, la mensa dell'azienda. Ci avevamo il trasporto gratis per tutta la città, per tutte le linee. Prima di Brescia, ognuno di noi era di un paese diverso, di una zona diversa, e facevamo tutti una vita tipicamente meridionale. Invece lì dormivamo in 5 o 6 per pensione, mangiavamo allo stesso orario, prendevamo gli stessi pullman. E così cominciavamo a capire i vantaggi del lavoro nell'industria, perché in effetti non è che ci sfruttavano, a fare quel lavoro perché stavamo facendo soltanto un corso. Non ci sembrava di essere sfruttati, almeno questa era la nostra impressione. E ci avvicinavano dei sindacalisti di fabbrica, dicendo che poi, una volta tornati al sud, bisognava lottare, bisognava portare il sud allo stesso livello del nord, eccetera. Un giorno questi operai dell'IDA Standard facevano una lotta, uno sciopero. Ci fermammo a parlare con i sindacalisti. Facevano sciopero per l'aumento del premio di produzione e dissero che noi pure facevamo produzione. E io dissi: no, noi facciamo un corso. No, fate anche voi la produzione, perché quei pezzi che voi fate se li prendono e se li vendono. Voi non è che fate un corso, voi producete. Un cesso costa 10-15 mila lire. Non è che fate un cazzo. Noi ci va benissimo questo fatto, questa scoperta. Noi che credevamo di vivere a sbafo alle spalle della ditta. E ci mettiamo fuori seduti a non entrare anche noi. In quel periodo era arrivato a Brescia il direttore dell'IDA Standard di Salerno. Ci vede lì seduti per terra e ci chiede che cosa cavolo facciamo. Stiamo facendo sciopero. Ma entrare no? Ma noi abbiamo deciso di lottare. Poi, dopo due giorni, quelli di Brescia smettono la lotta, ma noi decidiamo di continuare ancora. Stiamo lì seduti, soltanto noi, noi 20 davanti al cancello, gli altri erano entrati. Mentre stavamo lì, così arriva un guardione e ci chiama: vi vuole parlare il direttore. Entriamo dentro, cazzo, ci vuole parlare il direttore, chissà, forse ci vogliono dare qualche aumento. Entriamo dentro e quello ci fa: sentite ragazzi, nel sud ci sono tanti operai disoccupati, voi non siete gli unici, noi vi possiamo sbattere fuori subito da questo momento, anzi dovrei averlo già fatto. Per quale motivo avete fatto sciopero? Ve lo ha detto il sindacalista? Siete iscritti a qualche sindacato? No, dico, perché bisogna essere iscritti a qualche sindacato per fare sciopero. Sì, gli scioperi si fanno soltanto col sindacato. Se li fate fuori dal sindacato, vi possiamo sbattere via. Ehi, ma noi non lo sapevamo. Abbiamo fatto la lotta così, l'hanno fatta gli altri e l'abbiamo fatta pure noi. Comunque voi volete essere aumentati, ma lo sapete che non producete niente? Lo sapete che nella fabbrica di Salerno hanno cominciato a lavorare un mese fa e adesso già producono 16 pezzi e qualcosa anche 18? E voi qua ne fate 14 e prendete di più. Noi diciamo che non può essere vero, che è impossibile, che è una bugia per farci smettere. No, dice lui, io vi posso bloccare il corso da questo momento e vi rimando a Salerno. Se voi volete venire a lavorare, ci venite, se no ve ne andate. A noi non ci interessa e non vi do nessun aumento. O vi sbatto fuori subito o voi decidete qui adesso di tornare a lavorare. E se fate così, io vado di là e decido se rimandarvi a Salerno o riprendervi a lavorare. Insomma, ci mettiamo un po' a discutere tra noi. Io dico, beh, ci conviene tenere duro, no? Diciamo che non vogliamo lavorare e così questi ci sbattono via. Torniamo giù fuori tutti e 20 e ci mettiamo a fare casino davanti alla Standard e poi facciamo altre cose. Ma alcuni dicono che sono sposati, che vogliono finire il corso al più presto. Vogliono lavorare e guadagnare a Salerno, non vogliono fare casino. E così si decide di accettare di tornare a lavorare senza aver ottenuto nulla. Comunque, dopo un mese finiamo il corso e torniamo a Salerno. Qua scopriamo che con i soldi della Cassa del Mezzogiorno questi pagavano dei bresciani, cioè degli operai dell'IDA Standard di Brescia, con la scusa che dovevano insegnare lì agli operai salernitani. Altro che i nuovi tecnici meridionali. E qua gli operai già producevano più di noi, che avevamo fatto il corso a Brescia. A Brescia la fabbrica c'era da 30 anni e facevano 16 pezzi al giorno. A Salerno, che c'era da 2 mesi, già ne facevano 18. Questo lo giustificavano dicendo che la fabbrica era moderna, che gli impianti erano più efficienti. Era soltanto che i pezzi, invece di alzarli tu a mano, si alzavano con una maniglia, insieme tutti quanti. Alcune operazioni venivano automatizzate e ti risparmiavi la schiena almeno. Sì, un fatto che poteva essere utile per la salute dell'operaio ti costava invece 2 pezzi in più, cioè 2 cessi in più. Questo non mi andava, pensando che a Brescia gli operai ci avevano tutti il mal di schiena. Portavano tutti la fascia intorno ai fianchi perché prendevano degli strappi. E qua, questa novità della maniglia, cioè non usare la schiena per alzare i pezzi, loro l'avevano fatto per evitare che la gente si mettesse in muta e per gli strappi, che poi invece ce la facevano pagare ancora a noi, facendoci fare due pezzi in più. Cioè, le nuove macchine nelle nuove fabbriche qua servivano solo per farci lavorare meno gente e che però ognuno produce di più. Ma quelli non volevano sentire ragioni. Dicevano: li vede lei che gli altri lavorano e che fanno 18 pezzi? Tutti quanti, insomma, facevamo questi 18 pezzi. Ero rimasto solo io che ne facevo 16. Allora mi chiamano in ufficio. Dicono: senta, lei ci sembra un bravo ragazzo, ma le dobbiamo cambiare posto. Veramente la dovremmo mandare via, perché lei non produce. Ma preferiamo cambiarle posto, la mettiamo in un altro reparto. Mi misero in un altro reparto, però per 2 giorni dovevo stare ancora in quello vecchio, nel reparto colatura, poiché c'erano dei pezzi secchi che dovevo finire. Dovevo togliere i pezzi dalle forme e finire i pezzi bianchi asciutti che avevo ancora. Torno giù dall'ufficio e trovo un sindacalista che era andato a chiedere degli aumenti sul cottimo. La direzione gli aveva risposto picche e questo qua aveva detto che bisognava scioperare. Appena sento questo dico: benissimo, e mi metto a gridare insieme a questo sindacalista: sciopero, sciopero. Vado vicino ai compagni nel sentiero di colatura e li faccio uscire fuori. Arriva un capo e mi dice: lei che fa qua? Questo non è il suo reparto. Io dico: sì, questo è ancora il mio reparto, devo finire i pezzi. E perché non li finisce? Perché è sciopero. Questo non parla più. Eravamo una 50 che non lavoravamo. Quelli si mettono a controllare chi lavora ancora. Noi andiamo da quelli che lavorano ancora e li sbattiamo fuori dai sentieri di colatura. I capi si incavolano e uno di loro mi minaccia. Io, che stavo mangiando, gli sbatto il pane in faccia. Gli sto saltando addosso e i miei compagni mi trattengono. Dicono: hai fatto bene, ma così basta. Poi andiamo negli altri reparti, li facciamo fermare. Usciamo fuori nel cortile e ci mettiamo a fare un'assemblea. Facciamo uno sciopero di 15 giorni, con picchetto notte e giorno, e tutti intorno i cellulari della polizia. Poi andiamo a Salerno, in corteo, davanti alla prefettura, e tutte le altre cose. Al ritorno in fabbrica io sono nel mio nuovo reparto. Dovevo mettere dei pezzi finiti in una linea che camminava. Un altro li controllava e altri due li mettevano sui carrelli. Ma per recuperare lo sciopero decidono di mettere 2 linee. 2 controllori e altri 2 che incartavano. Quello che metteva i pezzi su una sola linea li doveva mettere su 2 linee. Cioè, ero io che dovevo fare questa doppia operazione. Per arrivare a questo, quelli avevano detto ai controllori che controllavano i pezzi finiti se erano buoni o no, di accelerare il ritmo di controllo. Cioè, se il pezzo quelli lì davanti non lo incartavano, lui era autorizzato a metterlo per terra, che in genere il pezzo a terra non si può mettere perché si può rompere. E a me mi avevano detto di mettere sempre nuovi pezzi sulla linea, di spingere i pezzi, di metterli stretti, anche se stretti non si possono mettere perché si possono rompere, perché sono di porcellana, non si devono toccare tra loro. E mi avevano autorizzato anche a stringere lì i pezzi. Io dicevo: ma voi siete pazzi, questi si rompono. Mi rispondevano: e a te che te ne frega, tu fai così come ti è stato detto. Il loro problema era solo di riuscire a aumentare la produzione. Mi chiama un compagno, un sindacalista, e mi dice: senti qua, questi vogliono farci produrre di più, vogliono mettere 2 linee invece di 1, e poi tu ti devi fare il culo, le devi caricare tutte e 2. Io lo dico ai miei compagni che incartavano e loro dicono: cazzo, allora dobbiamo andare piano. Parlano col controllore, gli dicono: ma che cazzo corri, vai piano. Quello lì dice: no, a me mi va di lavorare così. Allora io gli sputo in faccia e poi me ne vado al cesso a pisciare. Arriva il capo della cottura, il capo dei forni, un geometra. Dice: lei qua sta rompendo le scatole, stia attento che la sbattiamo fuori. E gli dico: io, se lei ha le scatole così delicate, se le può tenere anche a casa. Comunque ritorno al mio posto di lavoro, mentre il controllore continua a lavorare come un matto. Il giorno dopo arrivo lì al lavoro e mi chiamano i guardioni e mi danno una lettera in mano. La apro e c'è scritto che sono licenziato per rissa in fabbrica, per sabotaggio e non so che cazzo. Per cui non mi davano neanche gli 8 giorni di preavviso e non so quali altri diritti. Io dico: ma non posso entrare dentro? No, non puoi più entrare. Che questi guardioni li conoscevo, uno era il padre di un mio amico, con l'altro ci avevo fatto amicizia, mi dispiaceva fare a botte con loro, non ci avevo il coraggio. Da allora decisi che se andavo in una fabbrica, da qualsiasi parte, non avrei mai fatto amicizia con i guardioni. Aspettai fuori che entrasse l'ingegnere per farmi dare i soldi, ma mentre ero lì mi venne da cacare. Andai a cacare e l'ingegnere passò. Insomma, non feci in tempo a acchiapparlo. Andai allora alla camera del lavoro e dissi che mi avevano licenziato per questi fatti qua. Ah, non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Adesso gli facciamo una bella denuncia. Quello ti darà tutto. Intanto mi chiesero se mi ero fatto la tessera del sindacato. Io dissi che la tessera me l'ero fatta durante lo sciopero. Avevo cacciato 1000 lire. Va bene, e loro mi fanno fare la lettera per l'idea standard. Me la fanno spedire per espresso e per raccomandata, spendendo altre 200-300 lire. Aspetto una 15 giorni, più di 15 giorni aspettai che succedesse qualcosa. Andai da loro e dissi: sentite, qua non ho più saputo niente e a me mi servono i soldi. Ma devi avere pazienza, non ti preoccupare, se non pagano facciamo causa e ti daranno tutto. Io mi ruppi le scatole di aspettare. Una mattina andai a aspettare l'ingegnere che entrava in fabbrica. Come arrivò l'ingegnere, mi buttai davanti alla macchina. Lui frenò, io aprii lo sportello e mi ficcai dentro. Aveva tentato di mettere la sicura. Io gli misi una mano sopra la spalla e gli sbattei la lettera in faccia. Dissi: per quale motivo non mi toccano gli 8 giorni di preavviso? Siete voi che mi avete licenziato e io adesso voglio essere pagato, non solo gli 8 giorni di preavviso, anche questo mese di lavoro che ho perso. Voglio tutto quello che mi spetta, non di più e non di meno, che con me non si scherza. Disse: io non c'ero quando tu sei stato licenziato, per me non ti facevo licenziare, tu sei un bravo ragazzo, io ti avrei cambiato di posto. Se vuoi tornare a lavorare ti metto in un posto migliore. Un posto dove non te ne stai in mezzo agli altri, un posto per conto tuo. Io dissi che i posti all'idea standard non mi interessavano più. Mi sono stufato, voglio i miei soldi, ora, subito, immediatamente, di più e non di meno, di quello che mi spetta. Dice: sì, non ti preoccupare. Mi porta in ufficio, chiama gli impiegati, dice: fategli i calcoli. Come i calcoli? Sì, tutto, tutto, tutto. Ma no! Sì, tutto, dice. Fanno i calcoli e mi spettano 120.000 lire. Quello mi chiama e dice: ti vanno bene 120.000 lire? Io dico: no. Lui allora dice: senti, io con i conti qua questo ti posso dare. Facciamo una cosa. Adesso ti faccio timbrare il cartellino del mese di novembre dal capo. Te lo faccio timbrare così tu il prossimo mese ti vieni a prendere lo stipendio senza lavorare. E va bene, dico, mi sta bene. Però non facciamo scherzi. Io il prossimo mese sono qua. Lei poi la vedo passare tutte le mattine per Forni. So anche dove abita. Perciò non facciamo scherzi. L'ingegnere dice: ma no, anzi, ti voglio dire una cosa. Metti la testa a posto, io ti posso trovare un altro lavoro. Era uno che era di Brescia, era trasferito a Salerno. Non voleva farsi troppi nemici, evidentemente. Mica voleva rimetterci la pelle. Lui, per 30 o 40 mila lire o 100 mila lire, neanche sue. Cazzo gliene fregava. E disse anche che voleva aiutarmi. Ti trovo un lavoro, mi disse. No, lei non ha capito. Io non voglio lavorare più. Voglio non fare niente. E così Poi mi andai a prendere i soldi il mese dopo e così finì la mia storia all'idea standard. Restai disoccupato per un certo periodo, ma mi comprai scarpe eleganti, impermeabili, vestiti, spesi tutti i soldi. In meno di 15 giorni spesi tutti i soldi, tutti quanti li spesi. Non tenevo più neanche una lira. La disoccupazione non la prendevo perché non c'avevo 2 anni di marchette. Però nel sud l'ufficio di collocamento mette dei cantieri scuola. È solo un modo per distribuire dei soldi alla gente. Ti danno 700 lire al giorno. Tu vai sul cantiere, che poi non è neanche un cantiere, è un prato dove non c'è niente. C'è lì uno che chiama l'appello. Tu dici presente, lui ti segna la giornata e te ne vai. Poi il sabato ti vai a prendere i soldi, 4.200 lire. E con questi soldi mi compravo le sigarette, andavo al cinema, più o meno riuscivo a cavarmela. Per il resto dormivo a casa in famiglia. Un giorno decido che così non andava bene. Mi feci l'ultima lavorazione estiva alla Florio. Lì ci stanno molte fabbriche di conserve, quasi tutto pomodoro. Si fa il lavoro artigianale. Prima questo lavoro stagionale variava dai 4 mesi ai 3 mesi, 2 mesi. Adesso è di 1 mese appena, perché ci sono meno pomodori. Comunque mi feci 1 mese alla Florio, facendo 12 ore al giorno, lavorando la domenica. Feci 150-160 mila lire. Non mi misi neanche in mutua, perché avevo deciso di andare a Milano. Generalmente tutti quelli che fanno questa lavorazione stagionale, estiva, poi si fanno 2 o 3 o 4 mesi, anche 6 mesi di mutua. Così prendono 2.000 o 1.500 lire al giorno. Così fanno quando non c'è lavoro, si mettono in mutuo.
Libri ribelli. Libri ribelli.